Buonasera carissimi, per me è sempre una gioia, sembra che siamo a casa ogni volta che ho il privilegio di condividere la parola di Dio. Soprattutto voglio ringraziare il pastore Maietta per, diciamo, il privilegio, no? di predicare un po' la parola di Dio. E stasera voglio predicare un messaggio che ho intitolato Risveglio Realizzato. Risveglio Realizzato. E dall'inizio sembra giusto di capire un po' cosa vogliamo dire quando parliamo del risveglio, no? Cosa vogliamo dire del risveglio nel contesto biblico? E il Nuovo Testamento ci dà un'idea abbastanza chiara su cosa vuol dire un risveglio spirituale. No? In Romani capitolo 13, versetti 11 a versetto 14, leggiamo: «E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno». Quindi questo è scritto a noi credenti, a una chiesa in Roma: è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in immoralità e sensualità, non in contese e invidie, ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenza. Quindi il senso biblico di risveglio è quello di essere, diciamo, stimolati, no? Stimolati all'amore, al servizio e alla santità. Questo è il senso del risveglio, che noi da credenti saremo stimolati verso il servizio, la santità e l'amore di Dio. E la verità è questa, no? Come credente a volte siamo soddisfatti e egocentrici e abbiamo bisogno di essere risvegliati all'importanza, no? E all'urgenza, diciamo, dell'opera di Cristo in noi ed anche attraverso di noi. Perché è facile diventare soddisfatti in Cristo. Io a volte sono molto soddisfatto e non mi penso praticamente mai al mondo intorno a me. Per questo ho bisogno di risveglio ogni tanto. Il risveglio è quell'opera di Dio nei nostri cuori per stimolarci verso la santità, verso l'amore di Cristo e verso il servizio del nostro Dio. Io ho scritto: ogni chiesa, ogni nazione, ogni popolo e ogni singola persona ha bisogno di risveglio spirituale. Allora, il testo principale per stasera sarà Neemia capitolo 8, quindi apriamo a Neemia capitolo 8, e in questo capitolo la Bibbia ci fa vedere quando il risveglio è stato realizzato. E volevo dire chiaramente che Neemia capitolo 8 parla della nazione di Israele, ok? Però vogliamo tirare, diciamo, fuori alcuni principi che si applicano dappertutto riguardo al risveglio spirituale. Ci sono principi spirituali che possiamo tirare fuori da questo racconto della nazione di Israele che ci servono per farci capire quando il risveglio è stato realizzato. Allora, un po' di contesto storico della nazione in questo momento ci serve, ok? Quindi è molto utile capire che Ageo, Zaccaria, Esdra e Neemia visero contemporaneamente e i loro ministeri sovrapponevano. Ok? Quando leggiamo questi tre libri dobbiamo capire questo. Quindi ci sono dettagli tra questi quattro libri che ci aiutano di comprendere il contesto storico e perciò lo stato della nazione di Israele in questo periodo. Molto importante. Per dire in un modo molto semplice, in questo periodo Gerusalemme fu distrutto e le mura delle città, le case e il tempio dovevano essere ricostruiti. Ok? Esdra, capitolo 1, versetti 1 a 3, ci dice che alcuni giudei scampati erano ritornati a Gerusalemme dalla cattività sotto il regno di re Ciro. Ok, ora sto leggendo Esdra 1, capitolo, versetti 1 a 3. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un editto per tutto il suo regno e lo mettesse per scritto dicendo, quindi queste sono le parole proprie, così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha pure comandato di costruirle una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chi di voi appartiene al suo popolo, l'Eterno il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e ricostruisca la casa dell'Eterno, Dio di Israele, il Dio che è in Gerusalemme. E allora, dopo che furono ritornati a Gerusalemme, finirono di costruire, diciamo, in pochi giorni l'altare, ma il resto del tempio rimase incompiuto per qualche anno. Ok? Poi Dio mandò il profeta Ageo con questo messaggio al popolo. Questo è Ageo capitolo 1, versetti 2 a 5. Così dice l'Eterno dei eserciti. Questo popolo dice, il tempo non è ancora giunto. Il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere ricostruita. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo, dicendo, è forse questo il tempo per voi di abitare nelle vostre case rivestiti di pannelli di legno, mentre questo tempo giace in rovina? Perciò ora, dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Quindi Dio era un po' arrabbiato con la nazione di Israele in questo momento. Quindi Ageo ci dice che il popolo avevano insomma abbandonato la ricostruzione del Tempio per ripristinare le loro case. E quindi per riassumere in modo molto semplice, forse troppo semplice, il popolo era più preoccupato del proprio interesse invece che del nome, del lavoro e la volontà di Dio in questo periodo. Ma questo problema non aveva toccato solamente il popolo, ma anche i capi dello Stato. E leggiamo questo in Neemia capitolo 5. Neemia capitolo 5 ci dice che i magistrati e i nobili stavano riscuotendo le tasse dei campi, del grano e degli animali dal proprio popolo per mantenere la loro posizione e stile di vita senza preoccuparsi per il benessere della gente. Sembra con i politici di oggi, no? Quindi le cose non cambiano mai nella storia del mondo, purtroppo. Insomma, in ogni senso, la nazione era preoccupata riguardo ai propri interessi invece di occuparsi nel nome, nell'opera e la volontà di Dio. E c'è un avvertimento per noi in questo senso anche nel Nuovo Testamento. Filippesi 2, versetti 3 e 4, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi la nazione di Israele cercava il proprio interesse in ogni senso. E quando viviamo per il nostro interesse, dico, allora abbiamo bisogno di risveglio. Quando io vivo per me stesso, quando cerco il mio proprio interesse, io ho bisogno del risveglio spirituale. E la nazione di Israele aveva bisogno del risveglio. Dunque Dio mandò Ageo, Zaccaria, Esdra e Neemia per farli risvegliare. E alla fine del capitolo 7 di Neemia c'era un cambiamento che ci indica l'inizio del risveglio nella nazione, cioè invece di promuovere la loro posizione e di ripristinare le loro case, la nazione cominciò a mettere Dio e il suo lavoro soprattutto. E questo cambiamento è l'inizio del risveglio. Ma ora nel capitolo 8 c'è la realizzazione del risveglio. E per primo, o innanzitutto, quando il risveglio è realizzato, ci sarà il desiderio per la parola di Dio. Un desiderio per la parola di Dio. Leggiamo i primi tre versetti di Neemia, capitolo 8. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che era davanti alle porte delle acque. Dissero poi, cioè il popolo disse, ad Esdra lo scriba, che portasse il libro dalla legge di Mosè che l'Eterno aveva detto a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, donne e di tutti quelli capaci di intendere. Quindi lo lese sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque, dallo spuntare del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne, ai quelli capaci di intendere, e le orecchie di tutto il popolo stavano attente al libro della legge. E qui ci sono due, diciamo, dettagli molto importanti che dobbiamo notare. Numero uno, era il popolo che aveva chiesto di udire la parola di Dio. Hai notato nel versetto 1, tutto il popolo si radunò, dissero, cioè il popolo, poi ad Esdra, che portasse il libro della legge. Quindi è chiaro dal testo che fosse il desiderio del popolo, no? Che Esdra portasse la parola di Dio e la leggesse. Non era l'idea di Neemia o di Esdra, il popolo chiese che il libro della legge di Dio viene portata. Non era l'idea dei capi religiosi, del pastore, no? Ma era il desiderio del popolo. E questo è chiave perché è importante notare che fino a questo punto, diciamo nella narrazione, no? Che non abbiamo letto che neanche una volta il popolo voleva ascoltare la parola di Dio e aveva cercato la volontà di Dio. In ogni caso, in ogni senso, fino a questo momento, l'uniche persone preoccupate, diciamo, per la parola di Dio, per la volontà di Dio e per lo stato spirituale della nazione erano Neemia ed Esdra. Punto, basta. La nazione non era in nessun senso preoccupata per la volontà di Dio fino a questo punto. Ma ora il popolo è stato risvegliato e vuole conoscere la parola di Dio e la sua volontà. Quindi, ascoltate bene, il risveglio avviene nel momento in cui i nostri cuori saranno completamente soddisfatti in Dio e nella sua volontà. Questo era realizzazione del risveglio. Quando il mio cuore è totalmente soddisfatto in Dio e cerca la sua volontà invece del mio proprio interesse. E questo non sarebbe possibile senza il desiderio per la parola di Dio, perché è soltanto in essa che possiamo capire la volontà di Dio e che possiamo risvegliarci. Senza la parola di Dio non possiamo conoscere Dio e la sua volontà. Quindi il risveglio è sempre concentrato sulla parola di Dio e la persona di Dio, perché questa ci rivela la sua volontà e la sua persona. In questo momento, finalmente, il popolo aveva desiderato la parola di Dio Perché? Perché c'era il risveglio realizzato. Il secondo dettaglio importante, il popolo stava attento, la Bibbia dice, alla parola di Dio, versetto 3. Quindi lo lese sulla piazza, che sta davanti alla porta delle acque, dallo spuntare del giorno fino a mezzogiorno, quindi un sermone abbastanza lungo, questo. Davanti agli uomini, alle donne e a quelli capaci di intendere, e le orecchie di tutto il popolo stavano attente. Questo è importante, no? Al libro della legge. Il popolo non aveva chiesto la lettura della parola di Dio in modo, diciamo, superficiale, ok? O solamente come un rito religioso per, diciamo, pacificare Dio, ma con l'intenzione di farla propria. E per noi credenti oggigiorno, il Nuovo Testamento ci parla anche in questo senso. Primo Pietro 2, versetti 2 a 3. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Se pur avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettate dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi come pietre viventi siate edificate per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, se vogliamo crescere spiritualmente, dobbiamo desiderare la parola di Dio ardentemente. Se vogliamo accostarci a Dio, dobbiamo desiderare la parola di Dio. Se vogliamo servire Cristo con cuori ferventi e grati, dobbiamo desiderare la parola di Dio. Se vogliamo risvegliarci, dobbiamo desiderare la parola di Dio. Quindi la domanda è questa: quante volte abbiamo letto la parola di Dio perché obbligati, no? Oggi devo leggere la parola di Dio perché mi fa bene. Oppure come un'attività superficiale senza averla mai desiderata. Io sono colpevole, eh? Io faccio a volte per obbligo. Va bene, davanti a Dio sono obbligato, quindi devo per forza leggere la mia Bibbia, senza l'atteggiamento interno, senza il desiderio veramente che Dio parla al mio cuore. Quindi devo chiedere, quando è stata l'ultima volta che abbiamo letto la parola di Dio con desiderio ardente e con l'intenzione di crescere spiritualmente e di accostarci a Dio? Questo è il primo segno, diciamo, che il risveglio è stato realizzato nelle nostre vite. Se è passato molto tempo, abbiamo bisogno di risvegliarci. Il risveglio è realizzato quando c'è il desiderio per la parola di Dio, poi quando ci sono rispetto per Dio e per la sua parola. Leggiamo versetto 4 di Neemia 8 fino a versetto 6. Esdra, lo scriba, stava su una tribuna di legno, possiamo dire un pulpito, ok? Di legno che aveva fatto per l'occasione. Quindi è stato costruito specificamente per questa occasione, che la parola di Dio venga predicata, ok? Quindi per questo abbiamo un pulpito proprio davanti alla chiesa, perché la cosa più importante è che la parola di Dio sia predicato. Allora, versetto 5, e non voglio leggere versetto 4 perché non voglio distruggere completamente la lingua italiana con questo elenco dei nomi antichi, quindi leggiamo insieme versetto 5. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo. Come la perse, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose: Amen. Amen. Alzando le mani, poi si inchiarano e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. E di nuovo ci sono dei dettagli qui interessanti e importanti che dobbiamo notare. La lettura della parola di Dio era un'occasione speciale per il popolo. Un'occasione molto speciale. Versetto 4. Stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione. Secondo luogo, la parola di Dio, e questo per me è molto simbolico, no? Però molto pratico, la parola di Dio è stata elevata al di sopra del popolo in un modo visibile. Visibile, versetto 5. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo perché stava più in alto di tutto il popolo. Quindi questo era un modo visibile per far capire che la parola di Dio era in alto. Era la cosa alta sopra di tutto, no? E il popolo rispose in modo umile e reverente verso Dio e la sua parola, versetto 6. Esdra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, che vuol dire è vero, siamo d'accordo, vero. E poi si inchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. Voglio soffermarmi su due implicazioni, no? Riguardo a questo punto del rispetto e reverenza per Dio e la sua parola, perché questo è importantissimo. In senso generale, ok? Se un popolo avesse questo tipo di rispetto e reverenza per Dio e la sua parola in qualsiasi nazione, sia gli Stati Uniti che l'Italia, ci sarebbe un risveglio che cambierebbe la cultura completamente. Completamente. E non ci credi? Voglio leggere, questo è meraviglioso, voglio leggere una parte di un articolo scritto nel 1904 nella Sur Gales Gazette, il giornale di una piccolissima città che si chiama Abertilly, riguardo il risveglio che stava accadendo in quel tempo, no? L'articolo sta descrivendo gli eventi soltanto delle 10 settimane precedenti. Ok, stiamo parlando soltanto di un periodo di 2 mesi in quel tempo. Ora sto citando. Il risveglio è stato il tema centrale del pensiero e della discussione. Prima di essa, cioè prima del risveglio, la guerra, la condizione finanziaria, i problemi politici ordinari e anche il calcio sono ora tutti completamente abbandonati dalle conversazioni quotidiane. Potete immaginare se la cultura italiana non pensava mai al calcio? Sarebbe un mondo completamente diverso. Una cultura cambiata completamente. Ora ancora, gli ubriachi sono diventati sobri. Gli esattori hanno perso molti affari. Il comportamento pubblico si è elevato e i magistrati e le polizie riposano. I luoghi pubblici sono stati usati per la preghiera e per le lodi. E lo standard della vita pubblica in generale si è elevato. Il risveglio continua ancora a monopolizzare l'attenzione pubblica generale. Quasi tutti stanno parlando, pensando e lavorando per mantenerlo e sembra che non finirà tanto presto. Ogni sera arrivano i nuovi convertiti. E l'entusiasmo sta aumentando e crescendo. E ora c'è un elenco. Abbiamo preso questi dati statistici riguardando i numeri delle persone convertite da diverse chiese nelle zone. Ok, ricorda, 10 settimane, ok? il nome non c'entra, meeting evangelistico, 54 persone convertite, Chiesa Battista di Blano Gwinnett, 425 persone in 10 settimane. Chiesa Primitiva Battista di Gwinnett Blue, 35 persone. Chiesa Congregazionale di Blanet Gwinnu, 98 persone. Chiesa Trinità Metodista, 92 persone. Chiesa Ebenezer Battista, 465 persone. Tabernacolo Congregazionale, 131 persone convertite. Chiesa Metodista Wesleyan, 45 persone. Somerset Street Primitive Metodista, 350 persone. Salvation Army, 170 persone. Chiesa Via Re Battista, 23 persone. Gazette di Sud Galles. Questo grande risveglio che ha avuto inizio in Galles è continuato per 2 anni, 1904 a 1905, e ha avuto un impatto per i successivi 20 anni. Ora sto citando ancora. Il risveglio ha spazzato il resto della Gran Bretagna, della Scandinavia, parte dell'Europa, del Nord America, i campi di missioni dell'India e dell'Oriente, dell'Africa e dell'America Latina. Quindi il risultato fu uguale per le nazioni di Israele nel tempo di Neemia ed Esdra. Quindi in senso generale, no, io dico questa per forza, l'unica speranza per l'Italia è un grande risveglio spirituale. Non è un meglio politico. Gesù Cristo e il risveglio spirituale è l'unica speranza per questo paese e anche per gli Stati Uniti. E questo in senso generale, poi c'è l'implicazione nel senso personale, no? C'è un'implicazione per noi da chiesa locale e da credenti in Gesù Cristo oggigiorno. Dobbiamo pensare ad ogni culto come un'occasione speciale per la nostra fede personale e per la fede della nostra comunità. Esattamente come per la nazione di Israele. Era un'occasione speciale. Per noi ogni volta che ci incontriamo è un'occasione speciale. E dobbiamo incontrarci con Dio e per farci crescere. E dobbiamo tenere la predicazione e l'insegnamento della parola di Dio soprattutto nella chiesa. Ecco perché c'è un pulpito di nuovo al centro della stanza, per farci ricordare che la lettura e l'insegnamento della parola di Dio sia al centro della Chiesa. E tre, dobbiamo rispondere con rispetto e umiltà alla predicazione della parola di Dio. Quindi un'altra domanda, perché sei venuta in Chiesa stasera? Perché sei qui proprio in questo momento? Qual è la tua aspettativa? Qual è la tua mentalità riguardo a Dio e alla sua parola? Perché il pastore non può creare il risveglio in te. Non è possibile. Tu devi prepararsi, tu devi stare davanti a Dio in umiltà e chiederlo di parlare a te, di fare la sua opera in te. Io spero che come me siate venuti con il desiderio che Dio faccia una grande opera nei nostri cuori per conformarci di più nell'immagine di Cristo. Se abbiamo questa mentalità riguardo a Dio e alla sua parola, questa sarà una chiesa sana e vibrante per il Signore. Quindi il risveglio è realizzato quando c'è un rispetto e un desiderio per Dio e la sua parola. E poi, in conclusione, quando c'è una risposta, o possiamo dire una reazione, no, alla parola di Dio. E per questo dobbiamo leggere i versetti, Neemia versetti 7, Neemia 8, versetto 7 a versetto 12. Va bene, iniziamo. Ok, versetto 7. Geshua, Bani, Scherebia, Jamin, Akub, Shabanai, Hobeja, Mesai, Kilita, Azuria, Zodad, Anan, Pelia e i Leviti aiutavano il popolo a capire la legge mentre il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammastravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è sacro all'Eterno, il vostro Dio, non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci, e mandatene porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è sacro al nostro Signore. Non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. I Leviti tenevano zitto tutto il popolo, dicendo: tacete, perché questo giorno è sacro, non rattristavetti. Allora tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandar porzioni ai poveri e a festeggiare con grande esultanza, perché avevano compreso le parole che erano state loro spiegate. Quindi quando la parola di Dio, no, è stata predicata ad un popolo risvegliato, ci sarà una risposta. Ci sarà una reazione da parte di quel popolo. Il metodo, leggiamo questo chiaramente nel versetto 8. Essi leggevano nel libro delle leggi di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. E questo brano per me probabilmente è uno dei miei preferiti in tutta la Bibbia per quanto riguarda la predicazione della parola di Dio. Perché ci dà, diciamo, il vero scopo, no? E il metodo giusto al predicatore. Questo versetto mi istruisce come devo predicare la parola di Dio. Il metodo, l'impegno e l'obiettivo di ogni predicatore, no? Ogni predicatore della parola di Dio dovrebbe venire da questo versetto. Ok? È così chiaro e importante. In modo comprensibile, dare il senso e far capire al popolo quello che leggevano. Questo è l'incarico del pastore, del predicatore. Ogni volta che predico, il mio obiettivo è sempre di aiutarci a capire ciò che Dio intende in quel testo. Non dobbiamo creare un'interpretazione, ma dobbiamo cercare di prendere il senso, no, di ciò che è stato scritto per capire il vero messaggio di Dio. Perché la mia opinione non c'entra, neanche la tua. L'unica opinione che conta è quella di Dio. E quindi questo è il modo in cui io devo predicare. Io ricordo bene quando mi ero appena salvato e non conoscevo proprio nulla riguardo alla parola di Dio. Ho messo quei piccolini fogli colorati per poter trovare ogni libro della Bibbia, perché non conoscevo zero proprio della parola di Dio. E a quel punto Jenny era già stata salvata 3 anni e mezzo o di più. Prima stavo frequentando una chiesa come questa, che fino ad oggi è ancora la nostra chiesa in Alabama. Però io sono stato battezzato in quella chiesa e ho frequentato per i primi 3 mesi, della mia nuova vita cristiana. Ma perché non sono cresciuto in una famiglia cristiana e non avevo frequentato una sola chiesa, volevo provare per me stesso, no? Un'altra chiesa, più moderna. Volevo scoprire per me stesso il tipo di chiesa che era giusto per me, diciamo così. Allora, sono andato in diverse chiese per 2 o 3 mesi, forse di più, no? Ma ho riconosciuto subito che per la maggior parte la predicazione della parola di Dio aveva imposto minore, per dire con la massima gentilezza, ok? Invece la predicazione nella nostra chiesa al centro è molto superiore rispetto al resto. E io ho deciso in quel momento di frequentare sempre una chiesa che mette la parola di Dio al centro. Non mi interessa nel divertimento. Io non voglio frequentare una chiesa per essere divertito. Per me la chiesa deve essere concentrata sulla parola di Dio. E dico certamente la musica è importante che usiamo in chiesa, ma il metodo scelto da Dio per farci crescere spiritualmente è la predicazione della parola di Dio, non la musica. Dio scelse di usare la predicazione della parola di Dio per farci crescere, per portare la gente alla salvezza. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Non la musica, la predicazione. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? Questo viene dalla, la salvezza viene dalla predicazione, però la predicazione è l'insegnamento per farci crescere spiritualmente. Questo è Primo Tessalonicesi. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parole di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi, in noi che crediamo. Quindi in ogni senso c'è un potere, diciamo, intrinseco nella parola di Dio. Questo libro contiene in sé un potere perché può cambiarci in ogni senso. Dunque, quando la parola di Dio è stata predicata a un popolo risvegliato, ci sarà una reazione. E vediamo questo punto chiaramente in Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scribi, e Leviti, che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Il popolo era commosso profondamente, perché non aveva desiderato per lungo tempo la parola di Dio che poi hanno udito nella lettura, versetto 17. E abbiamo già letto in Primo Pietro, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo, cioè per mezzo della parola di Dio, cresciamo, seppure abbiamo gustato che il Signore è buono. Quindi devo chiedervi: quando è stata l'ultima volta che hai desiderato la lettura della parola di Dio? Quando è stata l'ultima volta che la lettura o la predicazione della parola di Dio ti ha commosso profondamente davanti a Dio? Io ho scritto: niente può rinforzare un credente più della consapevolezza che il suo rapporto con Cristo è giusto. Dunque il popolo risvegliato avrà la gioia del Signore come una fonte di forza, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Hai la gioia del Signore nella tua vita? Quando è stata l'ultima volta in cui hai letto la parola di Dio perché fosse la tua gioia di crescere e di conoscerlo più profondamente. Versetto 12. E a fare gran festa perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il popolo festeggiava perché questo incontro gli aveva dato l'occasione di avvicinarsi al Signore e di crescere spiritualmente. Io spero che dopo ogni culto siate risvegliati, no? Con la gioia del Signore e che cresciate nella conoscenza e grazia di Dio. Questo è il risveglio realizzato. Preghiamo, Signore.